3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno, bentornati all'ascolto di A3 con una mostra importante, una mostra che pone degli interrogativi rilevanti proprio sulla storia e la cronaca italiana. Si chiama Nero su Bianco, è possibile visitarla a Roma, all'American Academy, fino al 19 luglio e riunisce artisti italiani, africani, europei, americani su un tema molto poco esplorato come quello dell'afro-italianità, sui cambiamenti culturali, identitari che coinvolgono il nostro paese. Tutti sappiamo quanto sia urgente occuparsi di questo tema, lo si fa naturalmente da una prospettiva artistica, ma una prospettiva artistica, Peter Benson Miller, buongiorno.
Buongiorno.
Che comunque vuole tornare indietro al secondo dopoguerra, quando ci sono dei cambiamenti fondamentali proprio nella costruzione di questa identità comune. Peter Benson Miller ha co-curato insieme a Robert Storr, che tra l'altro in Italia è conosciuto per essere stato direttore artistico della Biennale di Venezia, e a Lyle Ashton Harris, che invece è un artista, la mostra. Io per prima cosa le chiederei perché avete scelto Nero su Bianco come titolo, che è naturalmente in italiano un significato preciso proprio di scrittura, Nero su Bianco, mettere le cose in chiaro, metterle in modo definitivo.
Il titolo che abbiamo scelto l'abbiamo fatto deliberatamente e preferiamo che non viene tradotto in inglese, perché non ha quel senso in inglese, e volevamo proprio utilizzare questa mostra, e sottolinea questo il titolo, aprire un dibattito, creare un dialogo internazionale su un tema che non è soltanto attuale in Italia, ma anche urgentemente attuale anche negli Stati Uniti
e in Europa,
certo. In generale. Magari forse negli Stati Uniti siamo più coscienti, è un tema che abbiamo discusso più a lungo, visto la nostra storia che
certo,
non è per niente risolta. Ma parlando con tanti degli artisti in mostra, ho capito che questo è un tema che loro vorrebbero vedere più discusso in pubblico, un dibattito aperto, moderato ovviamente. E quindi il titolo suggeriva proprio questo, una dichiarazione che può aprire un dialogo aperto internazionale tra artisti, scrittori e anche politici, se si interessano pure loro.
Speriamo. Naturalmente anche dal punto di vista dei visitatori è davvero urgente e importante raccontare questo tema, ed è interessante che voi abbiate scelto di cominciare nell'immediato dopoguerra, no? Perché, Peter Benson Miller? Cosa succede?
Proprio perché è con la guerra, con l'arrivo degli alleati in Italia nel 1943, con una divisione dell'esercito americano che era composto da soldati afroamericani. La prima volta per tanti di loro che sono usciti dagli Stati Uniti, hanno scoperto un altro mondo e hanno scoperto anche una collettività, magari quei valori per i quali combattevano,
certo,
non gli appartenevano negli Stati Uniti. Cioè sono tornati poi dopo per trovare una realtà che era tutt'altro, tutto diverso rispetto a quei valori per i quali hanno sacrificato quasi la vita. Quindi quell'esperienza era centrale per poi quello che è successo dopo negli Stati Uniti, il movimento per i diritti civili, eccetera. E allo stesso tempo con loro, quei soldati afroamericani hanno portato in Italia la musica jazz, tante cose che poi sono diventate importante per la cultura italiana.
Ci sono state poi delle figure chiave anche di intellettuali che sono arrivati nell'immediato dopoguerra in una Roma molto differente da quella attuale, che hanno vivacizzato, hanno cambiato, interagendo pure con gli artisti italiani, nei centri, nelle gallerie, insomma, ma hanno apportato decisamente qualcosa. Ci può raccontare uno o due di queste individualità?
Certo, infatti ieri sera in Accademia abbiamo proiettato un'intervista con uno scrittore afroamericano, per me molto importante, che si chiama William Denby, che subito, cioè è arrivato nel 1943, E infatti nel nostro catalogo c'è una bellissima foto di lui e il suo fratello a Roma il giorno della liberazione. Sì. E poi è tornato negli Stati Uniti, ha frequentato Fisk University, una delle università storiche per gli afroamericani, è tornato poi nel 1947 in Italia scrivendo il suo primo libro, che è stato tradotto quasi subito da Fernanda Pivano, è diventato una specie di star, ha conosciuto artisti, si è sposato con Lucia Drudi, quindi subito è entrato nel milieu dell'avanguardia a Roma, e la sua voce ancora nei suoi libri, in questa intervista, diventa una testimonianza di un periodo di fermento molto molto importante. Ma ci sono altri come Harold Bradley nel suo folk studio a Tre Stevere, che è diventato anche lui un tramite tra le due culture.
Veniamo agli artisti. Avete scelto autori di generazioni differenti, mettendoli proprio a confronto. Insomma, ce ne sono da Terry Atkins, Francesco Arena, Pietro Ruffolo, Lorna Simpson, Giuseppe Stampone, appunto europei, italiani, americani. Con quale criterio li avete selezionati, Peter Benson Mill?
È stata anche una bella esperienza per me la possibilità di lavorare con qualcuno come Robert Stowe, che è stato anche curatore per tanti anni al MoMA, attuale direttore della Scuola di Belle Arti a Yale. Noi abbiamo fatto una lunga ricerca, poi scegliendo artisti anche su base del loro lavoro, le loro proposte. La cosa bella della mostra è che la maggior parte delle opere sono o inedite o sono state realizzate appositamente per la mostra. Quindi abbiamo lavorato strettamente con questi artisti e dall'inizio volevamo voci e punti di vista molto diversi, internazionali. Quindi i criteri più o meno erano un terzo africani, un terzo italiani o sì, europei e un terzo americani. Tra gli americani, tanti che hanno avuto un'esperienza importante in Italia, o come borsista da noi all'Accademia,
sì,
o uno come Stanley Whitney, che vive 6 mesi all'anno in Italia. Quindi conoscevano molto bene la realtà, e quindi i lavori non sono superficiali, ma vengono da un'esperienza vissuta, insomma.
Ecco, è molto interessante il lavoro fotografico di Kerry Mae Weems, per esempio, che ha lavorato in alcuni luoghi iconici italiani come Matera, andando proprio a ripercorrere le tracce di grandi scrittori che sono stati a Matera, l'hanno raccontata attraverso invece l'obiettivo. Ci può raccontare questo progetto?
Certo, Kerry Mae Weems, una delle pioniere della fotografia concettuale, che recentemente ha avuto una retrospettiva al Guggenheim a New York, e lei è stata qui a Roma da noi in Accademia nel 2003, e quella foto nella mostra fa parte della sua serie che si chiama Roaming, in cui lei ha fotografato se stessa, sempre vestita di nero, con le spalle all'obiettivo, davanti monumenti,
edifici,
panorami,
sì,
urbani, e la foto in mostra, appunto, è davanti questa bella scena di Matera, e lei parla sempre di questa serie come un modo per esplorare il rapporto tra l'individuo e l'architettura come espressione di potere, e come quell'architettura anche forma l'identità. E Matera ovviamente è un caso molto importante, perché era il sito dove il governo italiano ha praticamente ha spostato tutta la popolazione,
sì,
sradicandolo, e quindi è un po' un simbolo. Adesso parliamo tutti di Matera perché è diventato,
sì,
il capitale della cultura, ma a parte il suo appeal turistico, era anche il sito dove un governo ha cercato di cambiare il destino di tutto tutta la popolazione di quella,
certo,
città.
Ecco, ci sono altri progetti artistici che invece hanno scelto di guardare proprio al presente, di raccontare quasi dei fatti di cronaca, naturalmente trasfigurandoli. È il caso, per esempio, di Theo Eshetu.
Theo Eshetu, un artista importante di origine etiope, che adesso vive a Berlino, e noi siamo molto contenti di poter mostrare per la prima volta in Italia, la sua installazione video con 15 monitor che documenta, ma con gioia, il ritorno dell'obelisco di Aksum, simbolo della conquista di Etiopia, portato a Roma nel 1935, dopo lunghi dibattiti,
trattative infinite,
conosciamo tutti, finalmente nel 2008 è tornato all'origine e lui ha documentato con una composizione di monitor che richiama la tradizione della pittura etiope, questa celebrazione del ritorno al suo popolo, questo monumento contestato, insomma.
Insomma, sono molti gli artisti, molte le prospettive, si raccontano anche i continui sbarchi sulle nostre coste attraverso alcuni video, dunque una mostra importante che è possibile vedere fino al 19 luglio, American Academy in Rome. Grazie molte a Peter Benson Miller.
Grazie.
E dunque Nero su Bianco, una mostra all'American Academy che riflette proprio sull'identità afro-italiana, il cambiamento anche proprio della possibilità di condivisione, soprattutto con la situazione crescente proprio di sbarchi, di immigrazione assolutamente velocizzata in quest'ultimo periodo. È una mostra necessaria, importante. È importante anche ricostruire l'immaginario che può aiutarci in questa costruzione di un rapporto in Fiari. Ne parliamo con Cristian Caliandro che ci è venuto a trovare. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Cristian Caliandro è uno storico dell'arte, ha scritto diversi libri che riflettono proprio sulle possibilità della cultura nella contemporaneità, delle arti visive nella contemporaneità in modo particolare. Per questa mostra si è occupato in modo particolare di studiare il l'apporto cinematografico, che è molto interessante. Da dove si comincia per guardare proprio uno sviluppo di un'identità che dall'Italia guarda verso l'Africa e viceversa?
Il tema di come si costruisce in Italia un'identità afro-italiana e soprattutto la percezione nell'immaginario collettivo di questa identità è un tema davvero singolare e affascinante, e possiamo in qualche modo prendere come punto di partenza, così come di fatto lo possiamo prendere per moltissimi altri argomenti, il neorealismo. Con il secondo episodio di Paisà di Roberto Rossellini del 1946, l'episodio ambientato a Napoli, di fatto questo tema nasce proprio con quell'incontro meraviglioso tra il military policeman ubriaco Joe e lo scugnizzo Pasquale nel contesto delle rovine, delle macerie di Napoli.
Ecco, mi sembra questo proprio un punto di partenza anche per ricostruire le arti visive tout court, non soltanto il cinema. L'arrivo di una divisione delle truppe americane di soldati neri che portano una novità in Italia.
Beh, questa divisione è stata proprio l'equivalente di una supernova per l'immaginario italiano, perché intanto ricordiamo che moltissimi degli importanti libri che raccontano proprio l'esperienza dello sbarco degli alleati e la Napoli della guerra e del dopoguerra hanno anche come tema proprio questi soldati. Ne ricordiamo appunto Caput, La pelle di Malaparte, parliamo dell'elefante di Longanesi, lo straordinario memoir di Norman Lewis, Napoli 1944, e diciamo, questi soldati intanto portano una novità di cultura fatta di musica, ma anche proprio di un punto di vista sulla realtà, e alcuni di loro decideranno poi di rimanere, di farsi influenzare invece dall'Italia e soprattutto da Roma nel dopoguerra. Il caso più straordinario è proprio quello di William Denby, che ritorna in America subito dopo la guerra per laurearsi. Nel 1947 si stabilisce a Roma. Nel 1950 poi conosce Lucia Drudi, che a sua volta era la sorella di Gabriella Drudi, un'importantissima critica d'arte, nonché moglie di Toti Scialoia.
Quindi insomma un intreccio culturale artistico importante proprio per lo sviluppo di questa identità. Però le vicende artistiche sono separate poi, e forse anche meno influenti e incisive rispetto al cinema. Insomma, tutti andavano al cinema a vedere dei film che raccontavano l'Italia in presa diretta, in contemporanea. Ecco, come hanno influenzato gli italiani proprio appunto queste icone nere intrecciate nelle storie dei film neorealisti? Christian Caliandro.
Beh, allora, uno degli aspetti proprio più interessanti di queste figure è l'estrema interdisciplinarietà. William Denby era, per esempio, sia scrittore che giornalista, lavorò moltissimo come traduttore, proprio traduttore delle sceneggiature e autore dei sottotitoli per registi come Rossellini, Fellini, Visconti, Antonioni, fu anche critico d'arte. Se pensiamo poi a un'altra figura straordinaria come Harold Bradley, questo aspetto emerge moltissimo, perché Harold Bradley era addirittura un campione dell'NFL, aveva vinto un campionato dell'NFL con la sua squadra di college. Si trasferì in Italia in realtà per studiare arte all'Università per Stranieri di Perugia, dove conobbe sua moglie. Da Perugia poi si mosse su Roma, dove recitò in quello che è stato uno dei filoni più incredibili del cinema italiano, cioè i peplum, i cosiddetti sandalone, e li ha praticamente fatti tutti, perché citiamo qualche titolo: Semiramide, Servo di Semiramide, Maciste, Il gladiatore più forte del mondo, Il gladiatore di Roma, Cleopatra, famosissimo film del 63, Cleopatra, che è anche il perno attorno a cui ruota lo straordinario romanzo The Catacombs, pubblicato da William Denby nel 65. Quindi, dopo questa fase, che di fatto prende tutta la prima metà degli anni 60, che poi si trasmetterà pari pari negli spaghetti western tra seconda metà degli anni 60 e primissimi anni 70, e poi ugualmente nei poliziotteschi, gli stessi attori, ricordiamo anche per esempio un attore straordinario come Woody Strode, che ritroviamo appunto nei film di Sergio Leone per esempio, e nei film di Dileo, oppure Fred Williamson. E c'è questa continuità proprio nell'immaginario e sugli schermi italiani, che poi si tende a influenzare anche altre arti, perché poi Harold Bradley fu il fondatore del Folk Studio, che aveva sede nel suo studio artistico, dove lui presentò la musica italiana, la musica americana più innovativa, e ci cantarono Bob Dylan, Bob Seger, Ravi Shankar. Quindi è la Roma di quegli anni, è un mondo davvero in cui queste influenze reciproche si intrecciano e si alimentano a vicenda.
Quanto, secondo lei, Christian Caliandro, questa costruzione dell'immaginario attraverso il cinema poi influenzato effettivamente la ricezione di una diversità proprio nella realtà quotidiana?
Sicuramente l'autore che per noi più ha trasformato questa percezione, questa ricezione in un paradigma, è naturalmente Pasolini, prima con Profezia del 65 e poi con Appunti per un'orestiade africana. E la stessa Medea di fatto è un'idea di Africa come altro. Parallelamente, Alberto Moravia, con cui Pasolini fece i suoi viaggi africani, nei suoi libri straordinari, il primo, Taccuino di viaggio meraviglioso, è A quale tribù appartieni del 72, ha fornito quella che secondo me è, insieme a alcune pagine di Goffredo Parise, l'immagine più efficace proprio di questo altro. Diciamo che il discorso si fa molto più complesso. Io nella mia ricerca mi sono fermato volutamente all'82, perché per quanto riguarda l'ultimo trentennio, come tu già dicevi all'inizio, il discorso si fa molto più complesso, in un senso anche molto molto positivo, perché chiaramente da un discorso in cui appunto era la percezione, stavamo parlando di percezione dell'altro, di fatto poi questo altro diventa noi inevitabilmente, quando appunto cominciano ad esserci non solo attori ma artisti, scrittori bravissimi e registi che parlano quindi dal loro punto di vista di questa identità composita che è di fatto la nostra. Quindi questo poi è il valore di qualunque discorso su questo argomento e soprattutto di questa mostra, che è testimonia proprio di questa identità complessa e composita.
Grazie, grazie molto a Cristian Caliandro. Vedete come è una mostra complessa che vuole, cerca di esplorare proprio la costruzione di questa identità italo-africana dagli anni 50, dalla guerra, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai nostri giorni. Continuiamo a raccontare Nero su Bianco all'American Academy di Roma fino al 19 luglio, una mostra importante, urgente, che riflette proprio sull'identità italo-africana con riferimento a tutta la storia dell'immaginario che ha contribuito a formare questa identità comune. Noi siamo con Vincenzo Latronico, scrittore, che saluto, buongiorno.
Buongiorno.
Che ha lavorato proprio ad un libro illustrato da Armin Link, l'artista fotografo Armin Link. Le fotografie sono in mostra e che parte da un presupposto autobiografico per esplorare questa identità latronico.
Il libro che si intitola Narciso nelle colonie è stato pubblicato da Quadlibet ed è entrato in vari modi, appunto, sia come immagini che come testo all'interno di questa mostra. Nasce da un doppio intento: da una parte quello di fare proprio un libro di viaggio, un racconto di un luogo, ed è qualcosa che ho condiviso con Armin. Siamo andati in Etiopia, siamo stati 3 settimane, abbiamo visto, fotografato, guardato, parlato con le persone, un po' immedesimandoci anche nel ruolo ingenuo e ormai impossibile del viaggiatore ottocentesco, no? Che sì, guarda e registra. E d'altro canto questa ingenuità c'era preclusa, perché ovviamente non soltanto eravamo dei viaggiatori del XXI secolo, ma eravamo degli italiani in un posto in cui la storia d'Italia è stata molto presente.
Sì, una cosa interessante, Vincenzo Latronico, è proprio l'aver, sin dal titolo in inglese e in italiano, First Person Colonial, o Narciso nelle colonie, proprio aver voluto usare il vocabolo colonia, ribadire questo sguardo proprio quasi da conquistatori, in modo ironico naturalmente, dal punto di vista di due uomini del 2015, insomma.
Beh sì, perché la mia sensazione è che comunque, esattamente come in Italia abbiamo questa tendenza un po' superficiale a minimizzare il nostro, sì, ad esempio, il nostro coinvolgimento nei campi di concentramento, dicendo ma sì, ma no, ma eravamo disorganizzati, le nostre deportazioni, no? Cioè un po' sempre giocando con questa finta autoironia che in realtà è molto autoassolvente, perché ci diciamo sì, beh, non siamo stati proprio come i tedeschi, perché tanto siamo un po' sempre incapaci di fare tutto. Abbiamo un po', mi sembra, lo stesso atteggiamento rispetto al nostro passato coloniale, no? Non abbiamo fatto nessun grande processo di riflessione, analisi delle colpe, non abbiamo grandi musei, sì, abbiamo un mausoleo a Graziani, in onore di Graziani, che è una cosa che sarebbe considerata uno scandalo in qualunque altro paese. E quindi anche mi interessava proprio avere la parola colonie nel titolo e dire qualcosa apparentemente, insomma, problematico, come definire l'Etiopia una colonia, e proprio per far vedere, ma certo, lo era, lo è stata, abbiamo fatto queste cose, abbiamo fatto i massacri, abbiamo conquistato, ed è facile sbarazzarsi di questo senso di colpa con una risatina, dire ah vabbè, ma chi io.
Però il presupposto latronico è stato proprio biografico, anche questo è interessante per capire quanto in fondo siano intrecciate queste storie, quella dalla prospettiva africana, quella dalla prospettiva italiana, molto più di quanto noi in effetti consideriamo, no?
Sì, perché ad esempio il mio presupposto biografico era che mia madre è nata ad Addis Abeba perché suo nonno e poi suo padre avevano lavorato nell'amministrazione coloniale italiana. Mm. E facendo uscire questo libro mi sono reso conto alle presentazioni, parlando con i miei amici, di quante persone hanno una parte della propria storia familiare in una colonia, soprattutto in Etiopia e in Eritrea. Cioè moltissime persone mi hanno detto, ah ma sì certo, io avevo le foto di mio nonno. Mm. No? E anche qui questa è un'esperienza che ha attraversato direttamente o indirettamente il passato di tantissime persone che in qualche modo non ha avuto nessuna elaborazione collettiva, no? Non si dice mio nonno ha fatto le colonie come si dice mio papà ha fatto il 68, però forse la partecipazione in termini numerici è stata paragonabile, no? Però di queste cose preferiamo non parlare.
Sì, appunto, il 68 è insomma più una medaglia al valore da, attualmente.
Sì, certo.
Quale situazione, quale ricordo avete trovato in Etiopia? Del dominio italiano?
Innanzitutto è variato molto rispetto alle varie zone, nel senso che ad Addis Abeba, nelle zone urbane, c'era comunque una percezione anche estremamente dura, giustamente, c'era un museo alla strage di Hekati 12 che è stata realizzata, cioè messa in atto dagli italiani. Altrove è stato diverso, perché ovviamente poi questa cosa si tende anche a mescolare al folklore, un po' l'atteggiamento come in Italia c'è quando c'era lui i treni arrivavano in orario, abbiamo parlato con delle persone ovviamente che avevano anche, che credevano ancora alla narrazione fatta dagli stessi italiani, quelli che gli italiani colonizzavano con gli ingegneri e non con le baionette, che ovviamente è una scemenza, per cui spesso siamo stati anche accolti con un po' di ostilità quando cominciavamo a fare queste domande, nel senso che poi i ricordi sono questi, non so come... Se un italiano possa immaginarsi, immedesimarsi dall'altro punto di vista di questa interazione, no?
Ma invece com'è andata l'interazione, Vincenzo Latronico, con Armin Link? Perché il vostro libro è un libro in fondo a quattro mani, chi scrive e chi invece fotografa e cerca di appunto estrarre con uno sguardo poi molto preciso come quello di Armin Link, molto minimale, l'essenza di un'esperienza. Com'è andata?
Ho imparato moltissimo perché, vabbè, Armin è un artista con moltissima esperienza e con davvero una consapevolezza del mezzo molto, molto, del linguaggio fotografico davvero impressionante da vedere da vicino, perché mi faceva moltissime paure, moltissimi problemi, avevo paura di cadere troppo nell'esotismo, di mettere troppe palme, no? Nel senso che poi quando devi parlare di un posto che, cioè, il Xnoc appunto con le palme, con le scimmie, con i mercati tutti colorati, cioè vedevo proprio un campo minato di cliché, luoghi comuni, paraocchi,
stereotipi visivi e non...
E non sapevo come muovermi, e Armin ha detto forse non ti devi fare... Cioè Armin era molto più rilassato nel approcciare questa cosa. Lui era interessato all'eredità dell'architettura modernista europea in Etiopia, che è stata molto presente perché Haile Selassie nel suo grande programma di modernizzazione etiope aveva invitato moltissimi architetti, soprattutto insomma dopo la Seconda Guerra Mondiale, e per cui lui faceva queste foto. Ovviamente alcune delle immagini, benché fossero molto vicine anche alla sua estetica, che sempre si è interessato dell'architettura dell'utopia, partecipavano di questo interesse per un certo tipo di cliché, perché c'erano appunto queste architetture completamente trasformate da un uso molto più confusionario e del tutto non previsto, vegetazione rigogliosa che spaccava gli stucchi e i cartongessi. Non era minimamente turbato dalla paura di ricadere in una semplificazione, uno stereotipo, perché era diciamo fiducioso nella forza di quello che lo interessava, della sua visione. E penso che a me abbia dato moltissimo questo tipo di approccio.
Insomma, un'esperienza molto riuscita. Narciso nelle colonie per Quod Libet. Grazie molte a Vincenzo Latronico per essere stato
grazie
con noi.
Thank you.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata con un brano di Baba Sissoko, che è a tutti gli effetti afro-italiano ormai, perché da anni vive in Calabria. De 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 è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, e dunque Nero su Bianco mostra all'American Academy da esplorare per entrare anche nel nostro presente, della complessità del nostro presente. Saluti e ringraziamenti da Cettina Flaccavento, curatrice di A3, da Piero Brancali alla parte tecnica ed Elena Del Drago al microfono. Tutti insieme vi ringraziano e vi danno appuntamento sabato alle 10:50.